e Dio, un incontro che prima o poi avverrà.
Pace fratelli, pace a voi tutti. Buoni desideri. I buoni desideri non possono restare fine a se stessi, che il desiderio, il buon desiderio, si trasformi in atto, in azione, in vita pratica. Tu desideri che il mondo divenga migliore. Ebbene, c'è qualcosa che puoi fare. Intanto tieniti nella stretta linea di seguire Gesù Cristo. Solo così sarai libero da motivi egoistici ed i tuoi pensieri, le tue azioni saranno puri. E il posto dove tu sei, in questo modo, potrà diventare un piccolo paradiso. Tu pensi che il mondo dovrebbe essere un po' più savio. Ebbene, comincia tu stesso a metterti alla scuola del savio per eccellenza. Chiedigli che ti dia un cuore intendente, un cuore intelligente per discernere, per capire, per comprendere. E così tu allontani dalla tua vita la follia e forse riuscirai ad essere un punto di riferimento, una spia lampeggiante per chi ti sta intorno. In questo modo forse aiuterai altri a desiderare di attingere alla stessa fonte della sapienza. La Bibbia dice che il timore di Dio è il principio della sapienza. Tu vorresti vedere altri più felici. Ricordati, giorno per giorno, non mancare di cogliere le opportunità che Dio ti offre di fare qualcosa nel suo nome. Spandi continuamente in Lui e per Lui i semi della gentilezza, del rispetto, della cortesia. Sii tu un odore soave a Dio e ciò sarà un diffondere la dolce presenza del Signore dovunque tu passi. Tu dici, ma sono solo. Non importa. Chi pianta un albero è solo, ma provvede ombra e frutti per molti. E comunque non è vero che sei solo, perché non visti da te chissà quante altre mani ed altri cuori, mossi come te dal timore di Dio, dall'amore, dalla saggezza di Dio, lavorano e pregano per il bene degli altri. Compi la tua parte e lascia al Signore la cura dell'universo. Questo sarà sicuramente il modo migliore per contribuire al miglioramento della società e certamente sarà anche un buon trampolino di lancio per il tuo prossimo incontro con Dio.
Briciole di pane per nutrire lo spirito.
Purtroppo sprechiamo troppo tempo della nostra vita nel rottamaio dei rimpianti. Ci concentriamo su ciò che avrebbe potuto o dovuto essere. Forse pensiamo che, a forza di ripensarci, si possano ancora modificare i risultati. Però non possiamo farlo. Infatti l'unica cosa che si può controllare è ciò che si fa nel presente. Più ripensi a ciò che è avvenuto ieri e più ti allontani dalle opportunità che il presente può offrirti e di conseguenza più dura e incerta diventa la strada del ritorno. Le occasioni non sembrano mai tanto valide quando, dopo essersi presentate, le vedi scomparire. Certamente non aspettano, pertanto devi stare attento ed essere pronto a coglierle. Si presentano in forme diverse e possono giungere da ogni situazione. Una cosa però è certa, possono essere viste e colte solo nel presente. Qualunque cosa sia accaduta nella tua vita, ormai è successa. E giacché non puoi disfartene indipendentemente da tutti i tuoi tentativi, ricomincia da zero e vai avanti. Dio è il Dio delle seconde opportunità, pure delle terze, delle quarte, delle quinte. Si rinnovano ogni mattina, come scritto nel libro delle Lamentazioni al capitolo 3, versetto 23. Oggi è un dono, ecco perché è chiamato presente. Pertanto pentiti del passato, cogli il presente e inizia a vivere di nuovo.
Fino a quando vita avrò, il tuo amore annuncerò. Queste sono le parole del cantico appena ascoltato. Vogliamo ricordare, amici, fratelli, soprattutto fratelli, che le nostre promesse fatte al Signore sono buone, belle, lodevoli, non tanto quando si fanno, quando si pronunciano, ma quando si adempiono, quando si attuano. Dedichiamo in questa nostra trasmissione qualche minuto a quanti, dopo aver promesso fedeltà al Signore, se ne sono poi dimenticati, finendo per calpestare non solo le promesse di fedeltà pronunciate al momento della conversione, ma anche quelle preziose esperienze di vita cristiana che hanno caratterizzato per un certo tempo il loro cammino nelle vie del Signore. Forse anche tu che ascolti sei proprio uno di loro. Un giorno hai accettato Gesù nella tua vita come tuo Salvatore, ti sei sentito sollevato, salvato, come diciamo noi. Hai deciso, hai promesso di seguirlo, di servirlo per tutto il resto della tua vita. Eri acceso, entusiasta di quella esperienza. Poi però è successo qualcosa. Forse il lavoro, troppo impegnativo, forse delle amicizie mondane, frivole, o chissà, magari amicizie addirittura perverse, immorali, o forse, chissà, qualche delusione, anche religiosa, perché no? Può succedere che qualcuno che hai sempre stimato si sia comportato male nei tuoi confronti. Quante volte accade? Probabilmente il fidanzamento, perché no? Ti sei innamorato o innamorata di qualcuno che poi ti ha trascinato lontano dal Signore. Sono esperienze molto comuni e frequenti, ahimè. Torna al Signore, fratello, sorella. Può darsi che hai anche fatto il battesimo cristiano. Non tradire il Signore. Non trascurare il prezioso dono che hai ricevuto. Voglio incoraggiarti a considerare seriamente il valore di ciò che stai per perdere, il peso, l'importanza delle conseguenze cui vai incontro. Resta in ascolto, ti prego, per pochi altri minuti. Abbiamo qualcos'altro da dirti. C'è Marina qui accanto a me. Le lascio il microfono, ascoltiamo insieme. Everything gonna be
alright. Torniamo al Signore. Un pensiero per chi si è allontanato. Everything gonna be alright. Gonna be alright in Christ. Gonna be alright. Sapete, mentre vi parlo ho un dolore nel profondo del cuore. Sto pensando a una sorella in Cristo che una volta serviva il Signore ma oggi non lo fa più. Nella lettera agli Ebrei la parola di Dio ci avverte solennemente: badate di non rifiutarvi di ascoltare colui che parla, perché se non scamparono quelli, cioè gli israeliti, quando rifiutarono di ascoltare colui che promulgava oracoli sulla terra, Mosè, molto meno scamperemo noi se voltiamo le spalle a colui che parla dal cielo. E ancora più chiaro risuona l'avvertimento al capitolo 6 della stessa lettera, ove dice: infatti, quelli che una volta sono stati illuminati e hanno gustato il dono celeste e sono stati fatti partecipi dello Spirito Santo e hanno gustato la buona parola di Dio e le potenze del mondo futuro e poi sono caduti, è impossibile ricondurli di nuovo al ravvedimento, perché crocifiggono di nuovo per conto loro il Figlio di Dio e lo espongono ad infamia. La Scrittura ci fornisce un paragone che, vi confesso, ogni volta che lo leggo mi mette i brividi. Quando una terra, imbevuta dalla pioggia, che vi cade frequentemente, produce erbe utili a quelli che la coltivano, riceve benedizione da Dio. Ma se produce spine e rovi, è riprovata e prossima a essere maledetta, e la sua fine sarà di essere bruciata. Dio è molto chiaro qui, noi non possiamo beffarci di Lui. Quante volte sbagliamo per gli effetti nefasti della nostra carnalità o per le tentazioni esterne che abbiamo nel mondo, ma se dimoriamo in Cristo possiamo affrontare ogni cosa. Però se pensiamo di agire come a noi pare meglio e peccare senza problemi, allora vuol dire che siamo veramente stolti, prossimi a essere maledetti. Qualcuno dirà: ma no, Dio amore, lui perdona sempre. Sì, è vero, Dio è un Dio che perdona, ma il suo perdono non è un giocattolo, cioè qualcosa che possiamo trattare con superficialità. Il perdono che Dio provvede è costato niente di meno che il sangue di Cristo Gesù. Non possiamo comportarci con leggerezza o scherzare col diavolo scendendo a compromessi, pensando in cuor nostro che tanto poi Dio ci perdonerà. Ho imparato che quando Dio dice no su qualcosa è sempre per il bene della nostra anima. I divieti del Signore sono come dei paletti che evitano un fiume di uscire dal suo letto e giungere così a destinazione. Ma se li togliamo, allora avremo nella nostra vita effetti devastanti, perché Satana è come un leone ruggente, sempre pronto a divorare, sbranare, lacerare la vita di chi lascia il gregge del Signore. Non ti colpirà, salve, ma cercherà di uccidere la tua anima. Noi continuiamo a intercedere per chi si è sviato dalla fede affinché Dio lo possa fermare e far tornare sui propri passi, gustando nuovamente la comunione col Padre e stimando nuovamente il sacrificio di Gesù Cristo, quale esso è, prezioso e ineffabile dono divino. Sapete, alcuni credenti, anche evangelici, dicono: una volta che sei salvato, lo sei per sempre, e insegnano che non è possibile perdere la salvezza perché Dio non viene mai meno, egli è fedele e così via. Ma io credo che certamente Dio non viene meno al suo patto, e ci dice però che se noi come tralci della vite non dimoriamo in lui, verremo gettati via e ci seccheremo, e poi saremo gettati nel fuoco. Come non pensare al fuoco dell'inferno? E mi viene in mente la parabola delle 10 vergini. Le 5 stolte rimasero fuori dalla porta, che una volta chiusa non venne mai più aperta. Eppure erano anche loro in attesa dello sposo. Gesù dice: nessuno che abbia messo mano all'aratro e poi volga lo sguardo indietro è adatto al regno di Dio. Pietro molto esplicitamente scrive: se dopo aver fuggito le corruzioni del mondo, mediante la conoscenza del Signore e Salvatore Gesù Cristo, si lasciano di nuovo avviluppare in quelle e vincere, la loro condizione ultima diventa peggiore della prima. Sarebbe stato meglio per loro non aver conosciuto la via della giustizia che, dopo averla conosciuta, voltare le spalle al santo comandamento che era stato dato loro. È avvenuto di loro quel che dice in verità il proverbio: il cane è tornato al suo vomito e la scrofa lavata è tornata a rotolarsi nel fango. Più chiaro di così? Quando uno spirito immondo esce da un uomo, si aggira per luoghi aridi cercando riposo e non lo trova. Allora dice: tornerò nella mia casa, da dove sono uscito, e quando ci arriva la trova vuota, spazzata, adorna. Allora va, prende con sé 7 altri spiriti peggiori di lui, che una volta entrati vi prendono dimora, e l'ultima condizione di quell'uomo diventa peggiore della prima. La cosa che dobbiamo considerare seriamente è che voltarsi indietro, dare le spalle al Signore, tornare nel mondo non è qualcosa che avviene senza lasciare conseguenze. Ahimè, il discernimento spirituale si offusca molto velocemente. Le persone credono di essere ancora dei cristiani, mentre non si rendono conto fino in fondo che sono come quel cane che torna a mangiare il cibo appena vomitato. Chi vi parla a 3 cagnolini, ho ben presente questa scena, vi assicuro che è disgustosa. Quando un cuore si ottenebra, la luce diventa buio e il diavolo se la spassa allegramente, essendo riuscito nel suo intento primario, far cadere un cristiano, riportare indietro un'anima. Qualcuno obietta: ma il Signore ha detto che nessuno può rapirci dalla sua mano. Ed è vero, nessuno è più forte di Dio, ma, dico ma, se noi deliberatamente scegliamo di peccare, temo che andremo all'inferno più velocemente di chi non si è mai riavveduto. Gesù non ci costringe mica a stare con lui. Almeno un peccatore ancora non salvato ha speranza di ravvedersi all'annuncio dell'Evangelo, ma chi ha già gustato il dono celeste, chi è stato fatto partecipe dello Spirito Santo, se sputa nel piatto in cui sta mangiando, rischia di rendersi reo di un peccato imperdonabile, la bestemmia contro lo Spirito Santo, cioè l'oltraggio, l'offesa, il rifiuto di Dio in persona. Vi ricordate la moglie di Lot, il nipote di Abramo? Vivevano a Sodoma. Dio avvisa Abramo dell'imminente giudizio e allora lui inizia a intercedere per i suoi familiari che vivono proprio in quella città piena di peccato. Ma il Signore lo ascolta, manda degli angeli a salvare i suoi parenti poco prima che dal cielo cada il fuoco del giudizio. Però, mentre stanno fuggendo, la moglie di Lot, precedentemente avvisata di non farlo, si gira e diventa una statua di sale. Gesù ci ha detto: voi siete il sale della terra. Ma se diventiamo statue di sale non serviremo più a nulla. Una statua Ci parla di immobilità, di fissità, di inerzia. È buona solo a essere guardata come pezzo da museo. E questa di cui ci parla la Bibbia, infatti, è come un'immagine che si staglia dinanzi per ammonirci, per farci ricordare, per prendere sul serio le indicazioni di Dio. Il profeta Geremia, riportando il pensiero divino, scrive: «Essi mi hanno voltato le spalle e non la faccia». Cioè, non sono solo un po' distratti, no no, hanno proprio scelto di camminare in senso contrario. Come la conversione è fare un'inversione ad U e incamminarsi sulla benedetta via della salvezza, così voltare le spalle al Signore è come tornare sulla via della perdizione. Il salario del peccato è la morte, in primis la morte spirituale. Mi consola però scoprire in tanti e tanti brani biblici il cuore di Dio. Egli è lento all'ira, misericordioso, non si stanca di perdonare. Ma se una persona sviata diventa noncurante, che deve fare Dio? Nella parabola del figlio prodigo leggiamo che egli rientrò in sé e disse: «Mi alzerò e andrò da mio padre, gli dirò: Padre, ho peccato contro il cielo e contro te». Il padre era pronto a riaccoglierlo. Che bella figura di Dio, pronto a riaccogliere un penitente. Se io e te confessiamo i nostri peccati, Dio è fedele e giusto da perdonarci e purificarci da ogni iniquità. Ma se perseveriamo nel peccato, dimostriamo che non ci importa onorare Dio e preferiamo il mondo a Lui. Chi ama il mondo si rende nemico di Dio. Gesù ha detto che non basta dire Signore, Signore, ma bisogna fare la volontà del Padre che è nei cieli. Non serve definirsi cristiani salvati per grazia se poi si disprezza quella stessa grazia. Dio renderà a ciascuno di noi, secondo le nostre opere, vita eterna a quelli che con perseveranza nel fare il bene cercano gloria, onore e immortalità, ma ira e indignazione a quelli che preferiscono l'ingiustizia. Sapete, la mia preghiera ricorrente al Signore è: Padre, trasformami come vuoi tu, modellami. Togli da me quello che non ti onora, fammi vedere i miei peccati perché io possa aborrirli, allontanarmene e detestarli. Aiutami a camminare con te, ispira i miei pensieri, i miei desideri, le mie parole. Sono consapevole, cari ascoltatori, che io non posso farcela da sola. Nessuno di noi può farcela. Però il Signore garantisce l'aiuto dello Spirito Santo a chi vuole camminare con Lui. Salomone, ispirato da Dio, dice: «Volgetevi a udire la mia riprensione», perché egli corregge i figli che ama come un buon genitore. Ci mostra quello che non va, ci allerta sui pericoli, ci avvisa, a volte anche severamente, ma lo fa per il nostro unico bene. Ascoltiamolo, sempre. Quando evitiamo di servire il Signore, ad esempio, ci esponiamo al rischio di allontanarci da Lui, e in genere non avviene all'improvviso, ma gradatamente, come un lento scivolare, finché non ci si rende più conto dei punti di riferimento e la nuova realtà ci appare la sola vivibile. Un po' come quando un atleta sospende gli allenamenti. Pian piano il suo corpo si appesantisce, i suoi muscoli si afflosciano, i suoi tendini si irrigidiscono e un giorno si ritrova a non essere più capace di fare quello che prima sembrava tanto naturale. Se smetti di pregare, alla fine non pregherai più. Se smetti di leggere la Bibbia, la tua mente non verrà illuminata. Se smetti di frequentare i culti, non crescerai spiritualmente, anzi sarai attirato verso cose carnali che si insinueranno in maniera subdola in te fino a trascinarti via del tutto. Ma Dio manda le sue sentinelle e prego il Signore che questo breve pensiero via radio possa essere come una tromba di Dio, un suono che desti, risvegli forse qualcuno che sta percorrendo una strada sbagliata. Se invece non hai ancora conosciuto il Signore, oggi potrebbe essere il giorno della tua salvezza. Gesù ha portato sulla croce anche i tuoi peccati e se ti riconosci sinceramente e veramente bisognoso del perdono di Dio, Egli è pronto a venirti incontro e salvare la tua anima fin da ora, per poi aiutarti a vivere in modo degno di Cristo, fino alla meta finale, l'incontro glorioso col tuo Redentore. Ma se sei già un cristiano, cioè qualcuno che ha detto sì a Cristo, che un tempo seguiva Gesù per amore, che si onorava di portare il suo nome, bada di non diventare una statua di sale. Ancora un brevissimo tempo e colui che deve venire verrà, non tarderà, ma il mio giusto vivrà per fede. E se si tira indietro, l'anima mia non lo gradisce. Ora noi non siamo di quelli che si tirano indietro a loro perdizione, ma di quelli che hanno fede per ottenere la vita. Ascolta Dio che con amore ti esorta e ti dice: «Torna, o infedele Israele. Io non vi mostrerò un viso accigliato, poiché sono misericordioso e non servo l'ira per sempre, dice il Signore. Tornate, figli traviati, perché io sono il vostro Signore».
Quando vengo a te, sole semplice, siamo solo noi. Spero proprio che ciò che ho per te ti raggiunga il cuore. Il canto che offro a te dice tutto di me, spero che lo amerà. Tu chiedi sincerità, cerchi in profondità, tu guardi dentro al mio cuore. Torno alla vera adorazione e ritorno a te, soltanto
fratello, fratello amato, torna alla vera adorazione, torna ad adorare, a servire il Dio che incoraggia, che accoglie, che perdona, ma che non può essere beffato. Questo programma volge al termine. Fra poco io eleverò una preghiera. Fratello amato, io lo farò in prima persona, nella speranza che anche tu, in prima persona, sinceramente, voglia fare tua questa preghiera. Torno a te, Gesù. Sì, torno a te. Mi pento di quello che ho fatto, di averti trascurato, di aver infangato il tuo nome. So di averti procurato dolore, afflizione con il mio sviamento. Perdonami, oh Dio. Imbianca la mia veste. Era bianca quando tu me la donasti, ma con la mia carnalità l'ho sporcata, me ne vergogno, Signore. Ti prego, accoglimi di nuovo tra le tue braccia e riporta in luce nella mia vita la tua preziosa immagine. Oh Signore, questo ti chiedo, questo ti chiediamo nel nome di Gesù. Amen.
Soltanto a te, Gesù.
è terminato il nostro programma. Vi salutiamo augurandovi che la pace del Signore sia con voi e con le vostre famiglie.